Essere cristiani, un corso scritto originalmente dal teologo anglicano James Packer nel 1988 ed elaborato dal pastore evangelico Paolo Castellina nel 2002. Questo corso è stato adattato come podcast dallo stesso nel 2020, con la collaborazione di Simona Cantarella.
Quinta lezione.
Creatore del cielo e della terra. La Bibbia inizia dicendo: nel principio Dio creò i cieli e la terra. L'espressione i cieli e la terra significa tutto ciò che esiste. Notiamo subito che lo scopo di Genesi 1 e 2 è dirci soprattutto chi ha creato ogni cosa e non spiegarci come egli lo abbia fatto. I testi parlano certamente della parola creatrice di Dio e delle varie fasi nella creazione. Lo fanno con immagini spesso antropomorfiche. Essi contestano radicalmente le mitologie antiche su come si sia formato il mondo e vi si contrappongono. Questi testi però non ci sono stati dati per farci speculare su di essi, né possono essere usati come se fossero spiegazioni scientifiche moderne. Non è questo il loro scopo. La scienza moderna ha elaborato ed elabora diverse teorie ed ipotesi su come le cose si siano sviluppate nell'universo. Queste teorie spesso cambiano e vengono modificate. Le stesse le possiamo valutare, accettare o meno, ma non sono e non saranno mai dogmi, perché l'attività scientifica sarà sempre limitata. Quel che per noi deve essere chiaro e discutibile è che Dio, essere razionale, è l'autore di ogni cosa e l'ha progettata. Egli tiene ogni cosa sotto il suo controllo e porta ogni cosa al suo certo fine ultimo. Niente di più e niente di meno. L'artista si presenta. Quando leggiamo un romanzo giallo, vogliamo sapere di solito chi ha commesso il fatto e come lo abbia fatto. Si tratta di solito dell'ultimo capitolo. Nella Bibbia, però, già la prima parola del primo capitolo ci dice chi sia colui che ha fatto ogni cosa, senza però dirci bene il come egli lo abbia fatto. Qualcuno potrebbe pensare che questo è un difetto del racconto. Se però guardiamo la storia umana in prospettiva, la grande preoccupazione scientifica moderna è sul come. Si disinteressa di fatto sul chi. È cosa infatti questa molto strana. Piuttosto che criticare questi capitoli perché non soddisfano il nostro desiderio di interesse moderno, dovremmo cogliere come essi siano per noi un rimprovero. Difatti, la nostra perversa passione è di conoscere la natura, senza considerare ciò che dovrebbe essere per noi più importante, ossia conoscere il creatore della natura stessa. Il messaggio di questi due capitoli è questo. Avete visto il mare, il cielo, il sole, la luna e le stelle? Avete osservato il panorama, la vegetazione, gli animali, gli insetti e tutte le cose grandi e le cose piccole assieme? Vi siete meravigliati nel considerare le grandi complessità degli esseri umani? Con tutte le loro capacità e forza e il profondo sentimento di fascino, attrazione ed affetto che uomini e donne sentono l'uno verso l'altra? È fantastico, non è vero? Beh, ora vi vorremmo presentare chi sia dietro a tutto questo. È come se dicessero: ora che avete goduto quest'opera d'arte, dovete stringere la mano all'artista, dato che siete stati così affascinati dalla musica. Adesso vogliamo presentare il compositore. Sì, i due primi capitoli della Genesi ci vogliono mostrare il creatore più che il creato ed insegnarci a conoscere Dio piuttosto che le scienze fisiche. Questo è lo scopo non solo di Genesi 1 e 2, ma ad esempio quello del Salmo 104. e di Giobbe 38:41. Nel creare, Dio era l'artigiano, anzi, di più. Gli artigiani lavorano su materiale preesistente e sono limitati quindi da questo. Non esisteva però alcun materiale grezzo prima che Dio dicesse sia. I teologi definiscono questo concetto con il termine creazione dal nulla e vogliono dire non che il nulla sia stato qualcosa, ma che Dio, nel creare, era assolutamente libero da condizionamenti di sorta, eccetto la sua propria idea di come sarebbe stato. Ebrei 11:3 afferma: per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sicché le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Questo può anche essere tradotto: per chi abbiamo fede in Dio, noi comprendiamo che l'universo è stato creato dalla sua parola, così che le cose visibili non sono state fatte a partire da altre cose visibili. Creatore e creatura. Fondamentale per la Bibbia è la netta distinzione fra creatore e creatura. Questo ha profonde implicazioni sul concetto della signoria di Dio nella provvidenza e nella grazia, e senza dubbio su tutto ciò che noi pensiamo su Dio e sull'essere umano. Ecco perché si trova nel Credo. L'importanza di tutto ciò è almeno triplice. In primo luogo, esso blocca sul nascere qualsiasi equivoco al riguardo di Dio. È stato Dio a fare noi a sua immagine, e noi tendiamo invece a pensare a Dio come qualcuno che noi abbiamo fatto a nostra immagine. Come creature, noi siamo limitati. Noi non possiamo conoscere tutte le cose simultaneamente. Non possiamo essere presenti in ogni luogo. Non possiamo fare tutto ciò che vorremmo. Non possiamo rimanere immutati attraverso il tempo. Il creatore però non è limitato in questo modo. È per questo che lo troviamo incomprensibile. Incomprensibile non significa privo di senso, ma che va al di là della nostra capacità di intenderlo pienamente. Non possiamo prendere le sue misure più di quanto un gatto o un cane possa prendere le nostre misure. Quando Martin Lutero disse ad Erasmo di Rotterdam che i pensieri di Dio che Erasmo aveva erano troppo umani, gli sradicava di fatto tutta la religione razionalistica che aveva infettato la Chiesa. E Lutero aveva ragione. Dobbiamo imparare ad essere critici di noi stessi quando pensiamo a Dio. In secondo luogo, la distinzione creatore-creatura blocca sul nascere qualsiasi equivoco al riguardo del mondo. Il mondo esiste nel suo stato attuale per volere e potere di colui che l'ha creato. Dato che si tratta del suo mondo, non siamo noi i padroni del mondo, liberi di fare con esso quel che più ci piace. Siamo i suoi servitori, responsabili verso di lui di come noi gestiamo le risorse del mondo. Dato poi che si tratta del suo mondo, noi non dobbiamo disprezzarlo. Fin troppa religione è stata costruita sull'idea che l'ordinamento materiale, la realtà di cui noi facciamo esperienza con il nostro corpo, insieme al corpo stesso, sia male. E quindi da rifiutarsi e ignorarsi il più possibile. Questa idea che disumanizza chi la sostiene è stata talvolta chiamata cristiana. In realtà è la più non cristiana che ci possa essere, perché la materia, essendo stata fatta da Dio, ai suoi occhi era ed è buona, e così dovrebbe essere ai nostri occhi. La Bibbia dice: tutto ciò che è stato creato da Dio è buono e non c'è niente da scartare. Tutto deve essere accolto ringraziando Dio. Noi serviamo Dio usando e godendo con gratitudine delle cose temporali. Sappiamo infatti che esse hanno valore per Dio, colui che le ha fatte, e della generosità che Lui ha avuto nel donarcele. È una super spiritualità empia ed umana quella che cerca di servire il Creatore, disprezzando una qualsiasi parte di ciò che Egli ha creato. In terzo luogo, questa distinzione blocca sul nascere qualsiasi equivoco su noi stessi. Dato che l'essere umano non si è fatto da solo, così non deve ritenere di essere padrone di se stesso. Dio mi ha fatto per lui, affinché io lo servissi qui. Ciò che Dio pretende da noi è del tutto legittimo ed è il primo fatto della vita che dobbiamo affrontare. Dobbiamo avere una concezione sana del nostro essere creature per poterlo affrontare.
Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, Signor nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, il terzo giorno risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là da venire a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.